15:35, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Appuntamento con Traditi dalla Fretta 2026. La sigla per ricordarvi che alle 20:30 Roundabout Miles a cura di Marcello Lorrai per i 100 anni di Miles Davis. E in questo ad agosto altre novità, per esempio alle 11:30 Parla con lei a cura di Serena Tarabini. E poi per due settimane Battuta lenta a cura di Stefano Ghittoni nella trasmissione A tempo di parola, e sono delle puntate dedicate alla scena musicale culturale di Bristol. Ovviamente Traditi dalla Fretta, quindi vi facciamo sentire alcuni brani di interviste, recensioni che di quest'anno. Ovviamente è il 50° anniversario di Radio Popolare e quindi faremo sentire anche dei nostri ricordi, manifestazioni, interviste storiche di Radio Popolare, ma anche brani, album che quest'anno hanno compiuto 50 anni.
You are the dancing queen.
Caro Andrea Monti, buonasera.
Buonasera a te, Shauki.
Che bella musica,
eh? Sì,
musica.
Devo dire,
erano una fabbrica di successi, musicalità, tutto, c'era tutto.
Apprezzo molto gli ABBA, sono un grande appassionato anche del musical.
Ecco, non si direbbe da uno che appassionato di metal.
Ah sì, spazio un po', perché io sono qua per, parliamo di 50 anni, i nostri 50 anni, ma anche i 50 anni di altre cose, perché 50 anni fa a Londra nascevano gli Iron Maiden.
Anche loro hanno fatto, sono andati dal notaio come Radio Popolare.
Ma allora, non so esattamente, però sono nati più o meno come noi tra la fine del 75 e il 76.
Quindi anche loro fanno due feste.
Anche loro fanno due feste, infatti hanno fatto un tour per i 50 anni con due tappe in Italia, una l'anno scorso e una quest'anno. E niente, vabbè, cosa devo dire?
Allora, intanto, per chi non conosce Iron Maiden,
esatto, giusto così, sì. Un bigino, uno dei più grandi, se non il più grande, ma non chiedetelo a me perché da appassionato non faccio testo, gruppi metal di sempre. Il primo disco in realtà non arrivò nel 75 ma qualche anno dopo, e da lì fu un'esplosione, una serie impressionante di dischi di grande qualità, tutti negli anni 80 praticamente, qualcosa inizio anni 90. Nei 90 poi ci fu una fase di declino con l'addio del cantante Bruce Dickinson, poi rientrato nel gruppo a fine decennio, e da lì ancora qualche bel disco e soprattutto il ritorno a grandi concerti, sia per quantità, partecipazione di pubblico, sia per capacità di mettere in piedi degli spettacoli memorabili, fino appunto a quest'ultimo tour che ha avuto due date in Italia, allo stadio di Padova e a quello di San Siro. Io c'ero in entrambe, poi se vuoi ti dico anche qualcosa.
Anche ah, ok.
Le ho fatte entrambe.
Senti,
sì.
Sempre il stesso gruppo da 50 anni?
Con qualche variazione, qualche appunto variazione, c'è stata questo cambiamento di cantante. In realtà Bruce Dickinson, il cantante storico, non è neanche il primo cantante, okay, che fu Paul Di'Anno, e poi qualche altra variazione. Diciamo che i membri centrali sono appunto Dickinson e il bassista fondatore Steve Harris che è sempre rimasto nel gruppo.
Magari sentiamo un brano, poi ti faccio la domanda più quella curiosa.
Va bene.
Domanda curiosa magari l'anticipiamo. Come ti sei avvicinato, come sei stato fulminato per ascoltare?
Lo racconto volentieri, fulminato è la parola giusta. Se
bene.
Vuoi ti dico due parole per introdurre questo brano. Siamo nel 2001, siamo a Rio de Janeiro, questo è un brano live. Ed è appunto poco dopo il rientro in gruppo del cantante Dickinson, un rientro trionfale. La canzone si chiama The Evil That Men Do, è una citazione di Shakespeare, la sentiremo forse proprio all'inizio del brano. Quello lì fu un grande concerto, e questa citazione anche racconta un po' del lato, se così si può dire, colto intellettuale degli Iron Maiden e dello stesso Dickinson, che ha una laurea in storia. Le canzoni dei Maiden spesso sono dedicate anche a temi storici. Poi vabbè, lui cantante è un personaggio, anche pilota d'aereo, ma si potrebbe dir tanto. Sentiamo.
The good that men do is oft interred with their bones, but the evil that men do lives on.
Quanta energia, caro Andrea.
Vabbè, potrei piangere. mi chiedevi come li ho conosciuti?
Sì.
Allora, li ho conosciuti a inizio anni 2000, avevo 18 anni più o meno. Era quella fase lì da cui abbiamo sentito questo brano. Erano appena rinati un po' grazie al ritorno del cantante, che insieme al bassista è tutto sommato il pezzo fondamentale del gruppo, per presenza scenica, per una voce straordinaria che mantiene ancora oggi, avvicinandosi ai 70 anni. Ricordo il primo brano che mi fece sentire un amico, uno di quelli più famosi, Fear of the Dark, e tu dicevi prima fulminato, rimasi effettivamente fulminato. Nel 2003 andai a vederli per la prima volta a Parigi, in pullman da Firenze. Mi pare che il viaggio durò una cosa tipo 18 ore. Pochi mesi dopo, tra l'altro, vennero a Firenze, io tornai a vederli a Firenze, dove poi li ho visti ancora nel 18, che è forse il concerto più bello che abbia mai visto.
Dove?
A Firenze. Peraltro in mezzo a una festa della radio, per cui suonavano tipo il sabato sera. Noi avevamo la festa qui al Pini, io mi ricordo venne alla festa il venerdì, poi il sabato presi il treno, andai al concerto,
e poi,
tornai la domenica alla festa. E poi, lo dicevo prima, sono stato a entrambe le date di questo tour celebrativo di 50 anni, a Padova l'anno scorso e decisamente più d'effetto a San Siro quest'anno. Uno spettacolo di grande teatralità, di grande sostanza musicale, con canzoni solo dal loro periodo d'oro. Emozionante anche per la bellezza dello stadio e perché, insomma, sono andato con il pensiero che tra qualche anno probabilmente non ci sarà più né lo stadio né gli Iron Maiden.
Senti, loro, come di solito capita ai tifosi delle squadre di calcio, quindi quando si va lì poi si diventa tutti fratelli, no? Perché tutti per
sì, sì, c'è una grande, un grande senso di comunione. Ora non sono un grande esperto di tanti altri gruppi o di musica in generale. Credo che ci sia, anche per quello un po' che ho letto, per dare così un'immagine, un tasso di magliette degli Iron Maiden quando vai a un concerto degli Iron Maiden superiore rispetto ad altri gruppi, nel senso che c'è probabilmente un senso di appartenenza. E poi ci sono queste copertine degli album con la loro mascotte, Eddie, che è veramente, insomma, notevole, contribuisce probabilmente anche a questo brand che funziona. Tra l'altro, ad Eddie, alla mascotte, è dedicata una parte importante di questo documentario che è uscito negli ultimi mesi sugli Iron Maiden. L'ho visto in realtà una decina di giorni fa, anche quello non è male, bisogna amare un po' il genere, si chiama Burning Ambition. Però ci sono delle chicche, c'è il racconto del loro concerto nella Polonia sovietica, ci sono gli interventi di fan sconosciuti e poi conosciuti. Per esempio c'è un intervento fantastico a più riprese di Javier Bardem, che sembra un bambino, cioè, con un entusiasmo che il mio in confronto è niente. Ecco.
Senti, invece... parlavo prima di tifoseria. C'è qualcuno che tu hai detto che forse è sicuramente il gruppo, il miglior gruppo in assoluto?
Diciamo forse. Forse.
C'è una contrada che dice no, c'è un altro gruppo?
No, non lo so, io sono cresciuto un po' con loro e con dall'altra parte, per stare solo appunto ai miei ascolti metal, i Metallica,
ecco,
che apprezzo, che amo,
però non sono
in maniera diversa. Dopodiché sicuramente c'è chi li, immagino che ci sia, li considera migliori, magari ha ragione, guardando agli album che hanno fatto anche loro negli anni 80, strepitosi. Non lo so, beh, nel mio cuore non c'è paragone. Ecco.
Io, che non sono un grande esperto, voto loro, sinceramente, perché...
Devo anche dire che i Metallica non li ho mai visti dal vivo, e gli Iron Maiden, la loro capacità dal vivo è una parte molto importante della stima che ho per loro. Ecco,
ecco Andrea, come... Chiudiamo
con
racconto,
un altro brano. Un
bellissimo racconto, sì.
Non è uno dei più famosi, ma viene dal pieno della loro fase migliore, viene da uno degli album che amo di più. L'album si chiama Peace of Mind e, sia per durata sia per tipo di composizione, mi sembra un brano più accessibile a chi non frequenta metal rispetto ad altri. Ecco, si chiama Flight of Icarus.
Che di solito la durata...
Beh,
rock,
si può arrivare anche sì tra i 7 e i 10 minuti. Ecco, questo ha una durata un po' più normale. Si chiama Flight of Icarus, sempre un po' per dire anche dei loro riferimenti un po' tra lo storico e il mitologico.
Grazie, Andre. Grazie.
A te,
grazie.
Ciao.
Scrive Roberto: ciao, ricordo il mio primo concerto degli Iron Maiden nel 1986 al palazzetto dello Sport di Napoli insieme agli americani ubriachi della base NATO. Che concertone, avevo 17 anni. Jacopo scrive: visto che si parlava di 50 e 50, potevate fare il doppio compleanno chiamando loro al concerto per Radio Popolare. Radio Popolare, questa è Traditi dalla fretta, come durante la presentazione dicevo che comunque faremo sentire anche delle interviste che sono state realizzate quest'anno. Per esempio, in Domenica Libri, Roberto Festa aveva intervistato Sandrone Dazieri per il suo nuovo libro. Sentiamolo.
Una frana tra le colline del Monferrato riporta alla luce una chiesa sconsacrata sotto cui viene trovato il cadavere di una donna. I primi indizi fanno ritenere si tratti di un omicidio legato ad una setta. Ad indagare viene chiamato Dante Torre, che arriva sulla scena, diciamo, del crimine e nota un dettaglio. Sulla camicetta della morte è cucito il disegno di un sole, che sorge. Si tratta per Dante Torre di una scoperta sconvolgente. La donna uccisa è Alba, la donna che appunto lui ha conosciuto, Dante ha conosciuto e amato all'interno della comunità Tara Yoga molti anni prima, e che ha frequentato la comunità, appunto Dante ha frequentato la comunità e da cui poi si è allontanato. Il principale sospettato dell'omicidio si rivela essere Surya, il fondatore maestro di questa comunità, di questo gruppo, poi fuggito negli Stati Uniti e ora detenuto appunto in un carcere americano. A indagare sul caso Dante chiama ancora una volta l'ex vicequestore Colomba Caselli, che intanto si è trasferita in Francia e cerca di rifarsi una vita con il suo nuovo compagno Glenn. Inizia così la mossa del Gramchio dopo la trilogia del padre. Uccidi ricchi, si tratta del nuovo bellissimo, devo dire, episodio nell'avventura della coppia Dante Colomba. Do il benvenuto qui in studio al suo autore Sandrone Dazieri. Ciao.
Grazie dell'invito e grazie a chi ci sta ascoltando.
Allora, una prima cosa, Sandrone, che è una mia curiosità, no? Cosa significa per te, come autore, portarti dietro i tuoi personaggi? Ovviamente è una cosa tipica, diciamo, di molti autori di gialli, noir, thriller. Tu, appunto, sia con questi due personaggi, sia per esempio ovviamente anche con il gorilla. Nel tuo caso, come si sviluppa, diciamo, questa dinamica? Cioè, come tu autore ti tieni legato ai tuoi personaggi? Magari, non so, ti viene in mente una storia che non si adatta esattamente a Dante Colomba o al gorilla. Come ti mantieni fedele, se vogliamo usare questo termine, ai tuoi personaggi?
Non mi mantengo fedele, e penso che sia la cosa migliore. Io credo che quei personaggi che hai in testa, che comunque rimangono vivi perché ci fai corpo a corpo per anni, devi dargli la storia giusta. Se hai in mente una storia che ti piace, non la puoi adattare a quei personaggi, devi inventarti altri protagonisti, come ho fatto con dei libri, dei romanzi che erano dei cosiddetti one shot, cioè con dei personaggi singoli, come è stato Il male che gli uomini fanno, che è uscito qualche anno fa. Lì non faceva parte di una serie, ma quella storia volevo raccontarla. Non andava bene per il gorilla, non andava bene per Dante Colomba, mi sono inventato degli altri personaggi, e così faccio sempre. Ho fatto una cosa sul mostro di Firenze, il protagonista era un adolescente, così. Io penso che debba essere questo, perché il problema è che quando sei un autore seriale, la tua tendenza è spingere tutto in quella direzione, perché dici: questo è il mio business, no? Faccio questa roba qua. Io invece ho sempre pensato che prima di tutto viene il tuo rapporto con i lettori. Tu devi dargli il meglio possibile, e se il meglio possibile non prevede i tuoi personaggi, devi
quindi dare. Dici, il fatto di mantenerti in qualche modo fedele può andare a discapito poi della qualità.
Assolutamente. Io penso che certi casi che ho affidato a Dante Colomba, il gorilla sarebbe morto dopo 5 minuti, essere serio. Oppure questa storia del passato, del male che gli uomini fanno, si allargava sull'arco di 30 anni, e lì potevo infilarci la forza, però non era bello, meglio invece inventare, senti più libero, non devono diventare una costrizione, neanche una costrizione a ripetere, perché la coazione a ripetere poi diventa noioso per te, ma è anche noioso per il lettore.
Allora, veniamo invece a questa, la mossa del granchio, no? Tu spesso nei tuoi romanzi hai raccontato, adesso facevi riferimento, no, ad altri tuoi romanzi, anche per esempio quello sul mostro di Firenze, hai voluto raccontare il presente senza fare ovviamente della cronaca, no, che per un romanzo che vive, diciamo, su una differente lunghezza d'onda non va bene. Qui il periodo che affronti è un periodo che, proprio per ragioni generazionali, probabilmente tu hai solo lambito, no, in qualche modo, cioè quello delle comunità che escono dalle esperienze comunitarie degli anni 70. Beh, immagino nel 70 fossi...
ragazzi. No, nel 70 ero piccolino.
Ecco, quindi in alcuni casi si sono trasformati appunto in luoghi, di, come in questo caso, certo, di clausura, di abusi. Tra l'altro è già anche un periodo di ripiegamento post-politico, no, questo che tu racconti. Ecco, come è data l'idea, che sollecitazione c'è stata a utilizzare questa storia come sfondo del romanzo?
Io penso, allora, sai, poi è sempre a posteriori, ma diciamo, c'erano due tensioni che mi hanno portato a usare questa storia. La prima è che mi ero occupato, ho collaborato con una testata giornalistica qualche puntata, e avevo dato fuori il caso di una setta, un ragazzo che era morto dopo aver preso la ayahuasca ed era caduto in un fiume, pensavano a un omicidio, ma poi mi aveva colpito l'intervista a una donna di un'altra setta, diciamo, che aveva venduto la casa per curarsi col veleno di scorpione e stava morendo di cancro. E questa cosa ti colpisce, perché dici, com'è possibile che la gente arrivi a questo, no? Perché parlava con una persona istruita, però dice, io ho lasciato la mia famiglia, ho venduto la casa perché l'unica possibilità è questa, no? Le energie, le cose, e diceva una serie di scemenze. Ma, e questa è stata, diciamo, la cosa tecnica, ma non volevo raccontare di una setta vera, volevo raccontare, come posso dire, del momento settario che stiamo vivendo. Cioè, io penso che le dinamiche che noi stiamo vedendo all'interno della politica, a volte, assomigliano molto a quelle di una setta, perché tutto quello che è un partito, che una volta nasceva magari da un dibattito politico, da testi, dei testi gramsciani di Gaber, invece nasce attorno a un capo carismatico, no? E si parla sempre di tradimento, si parla di fuoriusciti, di deviazionisti, adesso dico deviazionisti, non usano questi termini perché non sono così, però è come se ci fosse una coazione a ripetere, un'altra volta, cercare sempre l'uomo forte. Adesso è Vannacci, una volta era Renzi, cioè ne abbiamo avuti tanti di questi, in cui si crea una sorta di setta attorno, che fa come lui, pensa come lui, non prevede il dibattito, ed è una cosa che vedo soprattutto adesso anche nei social, no? Vediamo tutto lo scazzo che c'è stato sulla questione di Ari De Luca, piuttosto che, cioè, l'idea che è impossibile il dialogo, no? Cioè tu sei o sei dentro o sei fuori, e questo lo trovo molto pericoloso, e anche un modo per tagliare il dibattito alla base. Poi ovviamente io non sono d'accordo con quello che dice Ari De Luca, ma è diverso,
sì,
cioè
sì.
Io vedo in Ari De Luca uno con cui posso discutere, perché cazzo ne ha fatte, improvvisamente non diventa come di un fascista, no? E invece il problema è questo, no? Quindi ragionare anche su questo, e poi ragionare sul fatto che siamo in un presente che non ti dà nessun tipo di appiglio per il futuro. Se io fossi un ragazzo, io non so come mi comporterei, cioè, io quando ero ragazzo ne ho fatte di ogni, sono scappato di casa, ho dormito in stazione, ma ho vissuto in strada, insomma, ma comunque avevo un'idea di futuro. Cioè, pensavo che le cose fossero possibili, che potessimo cambiare il mondo. Questo era per me importante. E altri, nello stesso periodo, pensavano che avrebbero potuto fare i soldi. Sai, gli anni 80, fantastici, tutto era possibile. Ma adesso la gente è disperata, non sa cosa succede. Il futuro è un'incognita. Ma talmente... Leggevo, se tu leggi un po' sulle reti, vedi quelli che continuano a perdere lavoro per l'intelligenza artificiale. E tu sai che questo non si fermerà. Ma nessuno sa cosa succederà. E in questo momento, quindi, di guerra, mancanza di forti ideali, tu ti attacchi a qualsiasi cosa, fosse anche i terapiattisti.
Allora, in questo romanzo, La mossa del granchio, tornano appunto, abbiamo detto, Dante e Colomba. Ecco, come evolve, se evolve, il loro rapporto?
La cosa che ho cercato di fare nei ormai 5 romanzi di Dante e Colomba è stata quella di costruire un rapporto affettivo tra due persone differenti, molto differenti, che si vogliono tantissimo bene ma che non stanno insieme. Cioè, anche superare la dicotomia, cioè lo stare assieme o essere solo amici, cioè cercare nuove forme. Sai, io vengo da, non ho fatto gli anni 70, diciamo, però mi sono fatto gli anni 80, 90, eccetera. Io mi ricordo, discutevamo del cambiamento della coppia, di cosa potevano essere le relazioni, il poliamore, le coppie aperte, non so, ti ricorderai vagamente, no? Ecco, adesso c'è un ritorno tremendo proprio alla famiglia, l'idea della coppia chiusa, se mi tradisci non va bene. C'è stato veramente un ritorno indietro bestiale. E invece volevo raccontare la storia di due persone che stanno vicine, si vogliono bene, si aiutano, ma che non sono una famiglia nel senso tradizionale. Però chiaramente questo porta un'evoluzione. Cosa succede se uno dei due si innamora, come succede a Colomba, che si innamora di uno bello, ricco, fighissimo, che le promette tutto il mondo? Dall'altra parte c'è un Dante che dice: guarda, la mia vita sarà sempre andare a scavare i cadaveri. Questo invece ti offre la colazione a Tokyo e la cena a New York, sai, c'è poco da... E però Colomba, che non è, come posso dire, non è di sinistra mediamente, non è, cioè, è una poliziotta, era un po' così. Non dico che avrebbe votato Meloni, ma lei lo sente questa cosa, sente questa, cioè non corre subito da questo che le offrono una vita diversa. Si rende conto di perdere qualcosa se lascia Dante e di perdere qualcosa se lascia Glenn, il famoso amante francese. Quindi, non so, mi interessava ragionare anche su queste dinamiche più intime, diciamo.
La mossa del granchio, un romanzo Rizzoli, sono 443 pagine, è stato il nostro ospite Sandrone Dazieri. Grazie.
Grazie a voi.
L'intervista dura il doppio, potete recuperarla nel podcast di Domenica dei Libri. Ovviamente noi cerchiamo soprattutto di darvi una indicazione, le cose belle che abbiamo fatto a Radio Polare, e poi ci sono i podcast per sentire l'intervista, le interviste integrali. Radio Popolare 16:09 minuti. Vi ricordo le 16:30 fino alle 18:30 Matteo Villacci con Palmira. Adesso una segnalazione da esteri, dalla, diciamo, una delle fiore all'occhiello della trasmissione esteri, che è World Music a cura di Marcello Lorrai, che ricordo questa sera potete ascoltarlo dalle 20.30 alle 21.30 con lo speciale 100 anni di Miles Davis in 20 puntate, quindi va fino alla fine del mese di agosto, roundabout Miles. Ho ricevuto da Simone, ma anche da altri ascoltatori, tanti complimenti per la trasmissione di Marcello Lorrai. Invece qui Marcello Lorrai è in veste di grande esperto di musica africana. Quest'anno forse uno degli album più belli in assoluto della world music, se vogliamo chiamarla world music, è quello che ci arriva dal deserto algerino, anche se loro sono dei Tuareg del Mali. Sono i Tinariwen, l'album si chiama Ogar e questa è la recensione di Marcello Lorrai in esteri.
Da quando, a partire dagli anni Ottanta, l'attenzione del pubblico internazionale è stata catturata da musiche etichettate come world music, espressione discussa e discutibile ma fortunata nel riuscire a vendere anche musiche prima considerate periferiche e senza potenzialità commerciale, molti ambiti delle musiche del mondo sono stati portati alla ribalta, suscitando via via delle ondate di interesse, spesso però anche molto effimere. In questa dinamica, quello del rock blues Tuareg può essere ormai decisamente considerato come il fenomeno più tenace e duraturo in termini di tenuta sulla scena internazionale di tutta la vicenda della cosiddetta world music. Un fenomeno che è iniziato al principio del nuovo millennio con la prima uscita internazionale dei Tinariwen, il gruppo emerso negli anni Ottanta che ha fatto da caposcuola della modernizzazione della musica Tuareg. E quasi mezzo secolo dopo la loro nascita e un quarto di secolo dopo l'inizio della loro esposizione internazionale, la musica degli stessi Tinariwen non sembra affatto soffrire del passare del tempo. Un miracolo artistico che è confermato da Ogar, il nuovo album della band pubblicato a metà marzo dalla etichetta Wedge. Altrettanto affascinanti i brani di impronta sostanzialmente acustica e quelli in cui la chitarra è elettrica. È stata proprio l'adozione della chitarra la chiave di volta della modernizzazione della musica Tuareg portata avanti dai Tinariwen. E la chitarra elettrica ha messo radici nella musica Tuareg non come captatio benevolenze nei confronti del pubblico occidentale e internazionale abituato al rock e al blues, ma come una naturale proiezione contemporanea di un feeling insito nella musica dei nomadi del deserto. In Ogar ritroviamo un uso della chitarra elettrica che nei Tinariwen corrisponde ad una vera esigenza espressiva e che ha una grana stilistica di temperamento e tutta speciale, con una fisionomia che è sì rock blues, ma non corriva, non imitativa di modelli rock e blues provenienti dall'esterno della sfera culturale Tuareg e indicativa di una sensibilità peculiare. Con le chitarre, le percussioni, le voci maschili e le voci femminili di accompagnamento, in Ogar fanno la loro comparsa anche synth ed elettronica a cura dell'artista francese Emile Papandreou, del duo elettropop Uto, ma senza adulterare la genuinità della musica. Date le loro traversie e quelle del loro popolo, è un miracolo anche che l'esperienza dei Tinariwen continui da così tanti anni. Dopo la ribellione Tuareg, che negli anni 60 rispondeva alla repressione contro le popolazioni nomadi messa in atto dallo Stato del Mali fresco di indipendenza, la modernizzazione della musica Tuareg maturò nei campi profughi in Algeria e in Libia e i Tinariwen si formarono a Tripoli. Alla metà degli anni Ottanta si spostarono in un campo libico. Nel 90 scoppiò una nuova rivolta e alcuni membri della band imbracciarono le armi. Nel 91 fu firmato un armistizio e i Tinari Wen si dedicarono completamente alla musica. Poi nel nuovo millennio, dopo la distruzione dello Stato libico, riprese la lotta armata Tuareg, ma cominciò anche l'attività delle milizie jihadiste e i Tinari Wen sono stati costretti a ripiegare nel sud dell'Algeria. Oggi la situazione è peggiorata e complicata dall'intervento russo nell'area, con la Wagner che non va tanto per il sottile. E i Tinari Wen, i membri storici del gruppo, sono ormai sulla settantina e oltre, hanno dovuto una volta di più riparare in Algeria. Registrato a Tamar Rasset, nel sud dell'Algeria, nello studio creato da Iyad Saddam Moussa Ben Abderrahman, frontman di Imaran, uno dei gruppi Tuareg a cui i Tinari Wen hanno aperto la strada, Ogar, album forte nei contenuti, testimonia della terribile situazione, con i militari maliani e i mercenari russi che bruciano villaggi, uccidono il bestiame e stuprano. Nessuno ne parla, né politici né giornalisti, dice il cofondatore di Tinari Wen, Abdallah Ag al-Husseini. E quindi dobbiamo farlo sapere al mondo attraverso la nostra musica.
In Mali, una delle guerre dimenticate, e grazie alla musica dei Tinari Wen sappiamo un po' di quello che sta succedendo, soprattutto alle popolazioni Tuareg. La settimana scorsa abbiamo omaggiato Glenn Hansard, morto a Dublino in un incidente di moto, grande artista, grande autore, cantautore, ma anche grande compositore di musiche da film. E questo è un brano tratto dalla colonna sonora del film di Champagne, quindi stiamo parlando del 2021, Flag Day. Canta Olivia Vedder.
I'll be on the reaches. Rare is a blood moon you show, then cover up your tracks. And through the thinning branches, I watch your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come hell or high water. Trouble came to find you, shadowed into every word and deed, till it got you in its spell. They asked if I had seen you, but I've got no truck with men like them. They can go to hell. I am my father's daughter, come hell or high water. Never gonna leave him, despite the rights or wrongs I've got you, and I hope that you know.
Olivia Vedder, Eddie Vedder, Glenn Hansard.
I am my father's daughter.
E chiudiamo con un brano. Avevo chiesto un parere, un consiglio a Gianmarco Bacchi. Ho detto 50 anni fa Saturday Night Fever, una delle colonne sonore più belle in assoluto. Cosa metteresti per chiudere Traditi dalla fretta? E lui mi ha consigliato questo brano. A tutti un caro saluto da Sciauchi e a domani.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need. Savior, where?